Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. L'uomo è sempre stato affascinato dalle scoperte, c'è poco da fare, che si trattasse di scoprire cosa c'era dietro un angolo, di andare a scoprire cosa ci fosse dall'altra parte del mare, cosa ci fosse dall'altra parte dello spazio, verso la Luna, verso Marte, verso le stelle. L'uomo è sempre stato affascinato dall'esplorazione. C'è una parte del nostro pianeta, però, che curiosamente è forse oggi meno conosciuta di quanto sia tutto quello che c'è fuori dal nostro pianeta, dal nostro sistema solare, e quella parte sono gli abissi marini. Anzi, fino a qualche decennio fa, noi degli abissi marini sapevamo veramente pochissimo, perché non avevamo i mezzi per raggiungerli, perché questi mezzi, quando c'erano, erano costosi, venivano utilizzati più che altro per la guerra piuttosto che per l'esplorazione, e il mare rimaneva una gigantesca distesa liquida che nascondeva segreti di cui non potevamo sapere niente, che al massimo potevamo immaginare, così come faceva Jules Verne col suo 20.000 leghe sotto i mari. Eppure, qualche scrittore di fantascienza al mare aveva già iniziato a dedicare le sue storie, addirittura provando a immaginare di un futuro in cui l'uomo, oltre che vivere sulla terraferma, avrebbe iniziato a vivere sotto il mare, in gigantesche città che, un po' come qualcuno immagina che si sia ridotto Atlantide, avrebbero iniziato a svilupparsi sui fondali marini, magari creando proprio una razza di uomini che nascesse, crescesse, vivesse e morisse tutto sotto il mare. Negli ultimi 50-60 anni però abbiamo iniziato a scoprire sempre di più di questo mare, grazie ad esploratori, grazie anche a uomini che ci hanno regalato degli strumenti tecnici che permettono a chiunque faccia un corso di sub di andare ad esplorarlo quel mare, ma anche grazie a uomini che quel mare ce l'hanno raccontato, dei divulgatori che ci hanno mostrato le meraviglie, le cose più belle, le cose più brutte di questo mare. Tecnici, scienziati, inventori, divulgatori, sognatori, tutte figure che volendo si possono riassumere in una persona sola, un francese nato nel 1910, il cui nome è Jacques-Yves Cousteau, l'uomo che, come è stato detto, ci ha regalato il mare, che ci ha mostrato le prime grandi immagini del mare. I suoi documentari dedicati al mare sono incredibili, ma anche l'uomo a cui dobbiamo tante scoperte. Oggi con questa pillola, che non ho preparato da solo, ma che ha preparato Ilaria, che come al solito ringrazio, riesce sempre a scovare delle cose meravigliose, oggi con questa pillola andremo proprio a parlare di Cousteau, ma ci concentreremo in particolare su una parte, secondo me, che viene poco raccontata della sua storia, cioè di quegli anni, all'inizio degli anni 60, in cui cercò di sviluppare delle tecniche per portare l'uomo a vivere negli abissi, per creare prima delle piccole costruzioni, poi delle vere e proprie case e, perché no, magari un giorno una vera e propria città sottomarina. Parleremo di Jacques Cousteau, inventore, esploratore, divulgatore e anche l'uomo che ci ha regalato il mare.
Pillole di Storia è il podcast della Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.
Il rapporto tra Cousteau, che nacque in Francia nel 1910, e il mare, come lui racconta, fu in effetti fin da subito molto forte. In realtà lui dice che inizialmente era più attirato da altre immensità, quelle del cielo, tanto da voler diventare pilota, ma ben presto iniziò ad essere invece attratto dal mare. La prima parte di questo rapporto fu di tipo tecnico, per così dire. Cousteau, infatti, negli anni 30 entrò nell'esercito francese e qui, insieme ad Émile Gagnan, iniziò a lavorare a delle tecniche che permettessero in qualche modo un'esplorazione più facile del mare. Ora, negli anni 30, anche se non sembrano molto lontani, esplorare il mare era complicatissimo. Era complicatissimo perché non c'erano gli strumenti. C'erano in effetti i sottomarini, lo sapete benissimo, anche se erano molto meno in grado di immergersi per lungo periodo rispetto a quelli attuali. Stiamo ancora parlando di sottomarini che spesso viaggiavano in superficie e che erano peraltro utilizzati per scopi militari, non per scopi scientifici. Ma l'immersione di singole persone in acqua continuava a essere un problema. Esistevano in effetti tute, scafandri, che però avevano bisogno di essere continuamente riforniti di ossigeno, quindi dovevano viaggiare, muoversi, legati ad una barca o alla terraferma, uniti da dei tubi che portassero appunto dell'aria che doveva servire a chi si immergeva per poter respirare. Questo ovviamente era un problema, perché voleva dire che non si poteva allontanare dalle barche, le possibilità di esplorare erano molto limitate. A questo problema, proprio Cousteau, insieme ad Émile Gagnani, iniziarono a lavorare fin dall'inizio degli anni 40. Il loro lavoro conobbe un piccolo, breve stop dopo l'invasione tedesca, che li costrinse entrambi a trasferirsi nella Francia di Vichy, dove poterono riprendere il loro lavoro. Ma nel 1943 riuscirono per la prima volta a creare un respiratore portatile, uno strumento che, come vedete, è molto simile alle bombole attuali, anche se in realtà il meccanismo poi è evoluto nel tempo ed è cambiato. Non ve lo approfondisco perché non è il mio mestiere, ma potete trovare le differenze, magari sarà proprio Ilaria in descrizione a raccontarvelo. Ad ogni modo, questo meccanismo per la prima volta permetteva ad un uomo di potersi immergere portando letteralmente con sé la propria aria e in qualche modo potendo in questo modo essere più libero di esplorare. Questo meccanismo ovviamente fu una vera e propria rivoluzione, una rivoluzione che divenne ancora più importante dalla fine della guerra, quando finita la guerra Cousteau rimase nell'esercito e iniziarono a sviluppare meccanismi sempre più sofisticati per poter respirare sott'acqua. Un meccanismo che inizialmente ovviamente serviva ai militari, perché permetteva azioni molto più incisive sott'acqua, ma che poi pian pianino iniziò a diffondersi anche tra gli amatori, tra coloro che lo volevano utilizzare per poter a loro volta fare i subacquei, voler esplorare il mare. Cousteau rimase nell'esercito ancora per qualche anno, fino all'inizio degli anni 50. Il suo compagno Émile Gagnan lasciò la Francia, si recò in Canada e qui continuò a lavorare sui respiratori, mentre Cousteau nel 1950 ricevette praticamente in regalo una barca, la Calypso. Ora, per chi lo conosce già, lo sapete, Cousteau per tutta la vita, quale che fosse stato il suo lavoro, divulgatore, esploratore, scienziato, lo farà sempre accompagnato da una barca che è diventata quasi famosa come lui, la Calypso. La Calypso era nata come una dragamine, poi alla fine della guerra era diventata un trasporto a Malta, una specie di traghetto tra Malta e Gozo, e poi era stata acquistata da un miliardario che, amico di Cousteau, gliel'aveva affittata per la cifra simbolica di un franco. Quando ricevette la Calypso, Cousteau decise che era tempo di lasciare l'esercito. Lasciò l'esercito francese, per cui aveva lavorato ancora proprio alla fine degli anni 40, anche nella zona dell'Algeria e del Marocco, e iniziò a girare per il mondo. Da questo momento inizia la vita con cui tutti l'abbiamo conosciuto. Una vita che a tutti gli effetti aveva e seguiva due strade. Da una parte c'era la vita dell'esploratore, del divulgatore, che da questo momento inizia a pubblicare libri, a pubblicare articoli e poi a un certo punto a fare i primi filmati, i primi documentari che iniziano a mostrare al mondo le meraviglie del mare. Peraltro letteralmente creandosi da sé gli strumenti, perché nessuno all'epoca aveva mai iniziato a fare documentari sul mare, ma inizierà a crearsi gli strumenti, anche le telecamere per poterlo fare, i mezzi per poterlo fare. Ci sono dei documentari che lo mostrano e sono fantastici, si mostra come venissero preparata proprio la nave per permettere di riprendere la vita marina. Dall'altra parte, ma di questo ne parleremo poi dopo, dall'altra parte invece continuava il suo lavoro di ingegnere scienziato. Messa da parte la questione dei respiratori, però, alla fine degli anni 50, inizio degli anni 60, iniziò a concentrarsi su un'altra idea. L'idea era quella di creare delle strutture abitative sottomarine in cui gli uomini potessero vivere e che potessero essere da base per poter esplorare il mare. Perché delle strutture sottomarine? Ora voi direte, ma cosa servono? Io me ne sto tranquillo sulla mia nave, mi tuffo in acqua, vado a esplorare, quando ho finito me ne torno su e salgo sulla nave. Ma le cose non sono esattamente così semplici, tutt'altro, perché in realtà quando si esplora, quando si va sott'acqua, si viene esposti a delle forze che sono potenzialmente molto pericolose, tanto che i sub, quando scendono, ma soprattutto quando risalgono, non lo fanno direttamente a tutta velocità, ma risalgono facendo degli step intermedi, fermandosi per alcuni minuti a ogni step, quindi a 20, 15, 10 metri. Normalmente si scatta di almeno 10 metri, ma alcuni fanno degli step intermedi per evitare dei rischi. Quali sono questi rischi? Beh, la fisiologia è un po' complicata, cercherò di spiegarla in maniera molto semplice. I rischi passano sotto il termine di malattia da decompressione. Decompressione, cioè togliere la pressione, per farla molto breve. Perché in effetti quando si scende sotto il mare si viene esposti ad una pressione molto forte. Tanto per darvi un'idea, usando un'unità di misura che non si dovrebbe più usare ma che è molto semplice per il nostro discorso, quando vi trovate a riva, fuori dall'acqua, quindi sul livello del mare, siete esposti sopra di voi ad una pressione di un'atmosfera, che per definizione è la pressione che esercita su di voi tutta la massa d'aria che c'è sopra di voi, quando siete a 0 metri. Quando vi iniziate a immergere, a quella pressione si assomma la pressione data dall'acqua sopra di voi e ogni 10 metri che scendete, quindi ogni 10 metri, bisogna aggiungere a quello che subisce il vostro organismo la pressione di un'atmosfera. Quindi, se vi trovate a livello del mare, siete esposti a un'atmosfera, l'aria. Quando andate sotto a 10 metri, siete a due atmosfere, una di aria, una di acqua. A 20 metri siete a tre, una di aria, due di acqua e così via. Queste atmosfere ovviamente hanno effetti sull'organismo. Innanzitutto possono avere effetti sulle orecchie. Classicamente molti che si immergono subiscono questi dolori alle orecchie, che sono dei barotraumi, dei traumi proprio da pressione. Possono avere, se si scende troppo rapidamente, si viene esposti troppo rapidamente, una pressione troppo grande, degli effetti anche sul nostro apparato respiratorio, perché l'aria dovrà agire in un sistema di pressioni diverse che renderà ovviamente molto difficile continuare a respirare. Per questo sarà necessario che l'aria che ci arrivi attraverso le bombole sia ad una pressione maggiore, perché deve vincere la pressione che c'è intorno a noi. Qual è il problema? Che quest'aria a pressione maggiore ovviamente non è solo ossigeno. Nelle bombole non c'è solo ossigeno, anche perché sarebbe pericoloso, ma contengono una miscela, normalmente una miscela di azoto e ossigeno. Di per sé non è un problema. L'aria che normalmente respiriamo contiene queste miscele, quindi non è un problema. Ma dato che la respiriamo a una pressione più alta quando siamo sott'acqua, incameriamo molto più azoto e molto più ossigeno. Ora, l'ossigeno di solito viene utilizzato perché viene utilizzato dal nostro corpo durante il movimento per produrre energia, viene utilizzato nella produzione di energia, non si ottiene energia dall'ossigeno, ma adesso diventa un po' complesso, prendetela come tale. L'azoto invece non viene utilizzato direttamente, ma inizia ad accumularsi nei tessuti e rimane lì. Ora, di per sé, anche lì non è particolarmente pericoloso, ma diventa pericoloso se risalendo molto rapidamente, quindi facendo scendere molto rapidamente la pressione, questo azoto non ha tempo di disperdersi, ma rimane unito e forma delle bolle. Perché? Perché è una pressione maggiore all'interno, minore all'esterno, e quindi forma delle bolle. Queste bolle possono fare dei danni a livello dei tessuti, provocando necrosi, ma possono addirittura fare dei danni, ed è questa la cosa più pericolosa, perché possono ostruire i vasi sanguigni. Immaginatevi di avere una cannuccia in cui rimane dell'aria, una bolla d'aria, l'acqua non passerà più, e allo stesso modo succede nei nostri vasi, solo che il problema è che se non passa più sangue si rischia di avere un ictus, si rischia di avere un infarto, si rischia di avere una necrosi di una parte di tessuto che non viene più nutrita. E questo obbliga, come dicevo prima, chi fa immersioni a risalire lentamente a vari step, di modo da permettere all'azoto di disperdersi. Inoltre l'azoto ci mette 12 ore a essere eliminato completamente, quindi è consigliabile non ripetere subito un'altra immersione, perché altrimenti se ne accumula ancora di più, ma aspettare che l'azoto sia completamente eliminato. Ora, se voi fate queste immersioni solo per divertimento, per diletto, non è un grosso problema, lo si fa una volta, lo si ripete il giorno dopo, si evita magari di prendere un aereo perché lì poi c'è di nuovo un problema di pressioni nel giorno successivo, ma grosso modo siamo sempre lì. Il problema viene quando queste immersioni vanno fatte per lavoro. E perché negli anni 60, fine 50, inizio 60 si inizia a parlare di immersioni per lavoro? Perché erano iniziate le costruzioni delle grandi piattaforme petrolifere per lo sfruttamento dei giacimenti sottomarini di petrolio e di gas. Piattaforme che all'epoca si pensava avessero bisogno di una continua manutenzione proprio da parte degli uomini. Uomini che si fossero immersi in profondità e poi risaliti tutte le volte, avrebbero perso troppo tempo. Quindi, ed era questa l'idea di chi finanziava quelle ricerche, l'idea migliore sarebbe stata quella di costruire delle strutture sottomarine dove gli uomini potessero costantemente vivere magari per 15, 20, 30 giorni sott'acqua a turno, rimanendo a quelle pressioni, quindi non dovendo continuamente salire, scendere e riabituarsi, per poi uscire e andare proprio a eventualmente riparare o costruire queste strutture. Le grandi compagnie petrolifere, alcune compagnie petrolifere francesi in particolare, iniziarono quindi a finanziare Cousteau perché iniziasse delle ricerche in questo campo. Ricerche che però Cousteau molto probabilmente portava avanti per un altro motivo, perché aveva l'idea, ed era assolutamente un'idea che lui racconterà, che costruire delle città sott'acqua fosse semplicemente il passo successivo per l'umanità. Lui addirittura immaginava che entro il 2000, quindi 40 anni dopo, però dovete anche entrare nell'ottica che sono anni in cui si immaginava che in 40 anni sarebbe successo di tutto. Prendete ad esempio 2001, Odissea nello spazio, e come immaginavano il 2000. Il 2001 ovviamente non era così. Ad ogni modo, lui immaginava che entro il 2000 ci sarebbero state delle città sottomarine in cui letteralmente avrebbero vissuto uomini e donne che non sarebbero mai tornate in superficie, ma sarebbero, come vi dicevo prima, nate, cresciute, vissute e morte proprio sott'acqua. Ovviamente non si poteva partire a costruire una città, tutt'altro. Bisognava iniziare a costruire una struttura e bisognava iniziare anche a capire se gli uomini in quella struttura ci potessero stare a lungo o se l'esposizione alla pressione, all'aria pressurizzata, fosse un problema. Calcolate che nel 1960 non c'erano ancora neanche gli studi della NASA, che la NASA farà peraltro curiosamente quasi in sincronia, per capire se l'uomo potesse vivere dentro delle capsule spaziali nello spazio, ma inizieranno degli studi praticamente in contemporanea. Chi studiava se si poteva vivere nello spazio, chi studiava se si poteva vivere sott'acqua. Il primo esperimento di questo tipo, Cousteau, lo farà nel 1962, creando e deponendo in mare il cosiddetto Precontinent 1, che già dal fatto che lo chiamò Precontinent 1, non è che venne aggiunto dopo, si chiamò subito, faceva capire come già stesse progettando un secondo esperimento. In effetti il Precontinent 1, che sarà il primo edificio abitabile sottomarino della storia, almeno per quanto ne sappiamo, era in effetti un qualcosa di molto semplice, tanto che venne addirittura chiamato Diogene. Avete presente quel filosofo dell'epoca di Alessandro Magno che viveva all'interno di una botte? Beh, perché in effetti Precontinent 1 era molto piccolo e sembrava una botte. Venne costruito, o meglio, venne calato partendo dalla Calypso, dopo essere stato costruito nei cantieri francesi, e venne calato a una profondità di circa 10 metri, dove venne ancorato, fissato grazie a dei pesi al fondo, e dove andarono a vivere per quasi un mese due collaboratori di Cousteau. Fu un mese probabilmente molto lungo, fu un mese in cui i due avevano in effetti di che passare il tempo, perché potevano uscire fuori in acqua per andare a esplorare, si spinsero fino a meno 25 metri, avevano una televisione che gli permetteva in qualche modo di passare tempo, oltre a chiacchierare fra di loro. Fu un periodo in cui Cousteau, con curiosità, iniziò ad osservare gli effetti sul corpo umano di un periodo così lungo passato in profondità. E gli effetti, secondo quanto viene raccontato, non erano proprio buoni. Vuoi per l'isolamento, vuoi per il fatto che si trovavano chiusi in uno spazio veramente minimo, i due iniziarono ad avere dei comportamenti particolari. Si racconta che si fossero praticamente sincronizzati, cioè andassero in bagno quasi in contemporanea, avessero sonno praticamente in contemporanea, fame in contemporanea, e questo ogni tanto capita nelle comunità chiuse, ma soprattutto avevano sviluppato un certo attaccamento al luogo in cui vivevano e iniziavano a guardare quasi con sospetto a chi si trovava fuori nella barca della Calypso, che peraltro non si era mai mossa da lì, anche perché doveva continuamente pompare aria per mantenere la struttura vitale, oltre che fornirla ovviamente di illuminazione, elettricità e tutto il resto. Tanto che lo stesso Cousteau scrisse che si immaginava quasi che nelle future città le popolazioni a un certo punto avrebbero iniziato a guardare con sospetto a quelli che stavano sopra, e chissà, forse si sarebbero staccati definitivamente dalla terraferma. In realtà, secondo alcuni psicologi, questo non avvenne tanto perché erano sott'acqua, quanto perché si trovavano chiusi in una botte e, come successe da altre parti, questo probabilmente andò ad agire sulla loro psiche, non in maniera leggerissima. Poi aggiungetegli lo stress, aggiungetegli il fatto che rimasero lì per 30 giorni e che erano in due, capirete perché le cose si facevano complicate. Il passo successivo, che come detto però era già stato programmato, venne fatto l'anno successivo, nel 1963. Questa volta l'idea era di costruire qualcosa di decisamente più grande, tanto che venne pre-creato nei cantieri a Nizza e a Monaco, quindi sulla costa francese, e poi venne caricato su due navi per essere assemblato. Dove assemblarlo questa volta? Beh, questa volta si decise di allontanarsi dal Mediterraneo, perché si cercava un mare che fosse più possibile tranquillo, più possibile calmo e che allo stesso tempo permettesse di installare queste strutture a diversa altezza. Il luogo perfetto si trovò nel Mar Rosso, nella laguna di Shab Shumi, che si trovava non molto lontano da Port Sudan, quindi vicino al Sudan, che aveva due vantaggi. Era un mare calmo, anche perché era una laguna, aveva due strati rocciosi in cui si sarebbero potute ancorare appunto le due strutture ed era relativamente vicino a Port Sudan, cosa che avrebbe permesso di avere dei continui rifornimenti. Questa volta partirono due navi, una che avrebbe dovuto agire rimanendo immobile per fornire elettricità alla struttura, elettricità aria alla struttura, l'altra che sarebbe stata la Calypso, che avrebbe invece fatto avanti e indietro proprio da Port Sudan per i rifornimenti. Questa nuova struttura, come vedete qua nell'immagine, era decisamente più elaborata e aveva una forma praticamente a stella marina, tanto che venne chiamata proprio stella marina. Era composta da un nucleo centrale abbastanza grande, dove ci sarebbero dovuti essere degli schermi, manometri, le sale comuni tra tutti. Ci sarebbero dovuti essere due braccia separate in cui ci sarebbero state le stanze di riposo, i letti, le amache, insomma, il modo in cui avrebbero dormito. Altre due stanze invece di pubblica utilità, uno che era una specie di cucina che funzionava anche da laboratorio biologico, un altro che invece serviva per poter uscire in mare. A tutto questo si univa anche una specie di hangar, un magazzino, a cui avrebbe dovuto attraccare un piccolo mezzo sottomarino che sarebbe servito proprio per portare i rifornimenti alla struttura. Questa volta però, per fare le cose in grande, la struttura era doppia, perché a questa stella marina, che sarebbe stata posizionata a 10 metri, esattamente come era stato fatto per i preconti 21, era aggiunta una seconda struttura, questa volta molto più piccola, che sarebbe stata posizionata a 25 metri di profondità, quindi molto più in fondo. Questa struttura piccolina avrebbe potuto contenere al massimo due uomini come per Continentuno, l'altra struttura, la stella marina, l'avrebbe invece potuti contenere fino a 12, quindi un numero veramente grande, con gli uomini e le donne che si diedero il cambio nei giorni successivi. Piazzare questa struttura non fu facilissimo, ci furono problemi legati alle maree, ci furono problemi legati alla deposizione dei vari stadi, alla loro unione, all'utilizzo di pesi di piombo. Dopotutto la struttura era molto bella, ma si capisce che non era molto pratica da utilizzare con questa forma così varia. Ma alla fine si riuscì a posizionare e anche Precontinente 2 fu un successo, perché riuscirono a rimanere per un mese, anche gli uomini che si spinsero a meno 25 metri non ebbero problemi a vivere in quella zona. Cousteau sperimentò per la prima volta una nuova miscela, anche perché ovviamente le pressioni andavano aumentando, in cui venne inserito dell'elio, che permise di vivere benissimo a meno 25 metri, ma rese molto divertenti le comunicazioni, dato che ovviamente chi respirava elio là sotto si trovava a parlare con una vocina di questo tipo. E questo poteva essere divertente, ma quantomeno riuscirono a sopravvivere. Questo Precontinente 2 dimostrò, in effetti al mondo si diffuse molto rapidamente la notizia, che in qualche modo si poteva vivere sott'acqua. Il terzo esperimento, che sarà fatto 2 anni più tardi, nel 1965, di fronte alle coste francesi, il Precontinent 3 aveva semplicemente messo insieme tutto quello che si era imparato con i due precedenti. Questa volta la struttura aveva una forma decisamente più gestibile, infatti come vedete era una specie di forma sferica, ed era una struttura che a differenza degli altri due, che erano pensati per essere deposti, utilizzati e poi smantellati, era in questo caso una struttura che poteva essere riutilizzata, che poteva essere calata dall'alto da una nave, deposta su un fondo marino, ovviamente con dei pesi per tenerla ferma, per poi essere fatta risalire in superficie e riutilizzata. Questo perché il Precontinent 3 era a tutti gli effetti una vera e propria sperimentazione tecnica. Il Precontinent 2 era stato costruito così bello, per così dire, anche perché serviva per motivi pubblicitari. Sul Precontinent 2, sulla sua costruzione e su quei 30 giorni, Cousteau infatti ci girò un documentario, Il mondo senza sole, così venne chiamato, con cui vinse addirittura il suo secondo premio Oscar e che gli servì anche per pubblicizzare la sua idea. Il Precontinent 3 invece era letteralmente un edificio tecnico finanziato dall'industria dell'estrazione petrolifera e che doveva dimostrare la possibile utilità. E in effetti anche questo funzionò, anche questo aveva una camera più in profondità, si riuscì a vivere senza problemi, come vedete era fatto su due livelli, un livello più alto e uno più basso, un edificio che ancora una volta funzionò. Dopo il 1965 però, quando ormai sembrava di essere ad un passo da riuscire ad ottenere l'obiettivo, improvvisamente tutti gli studi si interruppero. Si interruppero per volontà di entrambe le parti. Si interruppero per volontà della componente petrolifera, che iniziò a interessarsi maggiormente agli sviluppi, ai primi sviluppi della robotica, o quantomeno di mezzi meccanici controllati dall'uomo, che ben presto ci si rese conto potevano essere molto più facilmente utilizzabili a quelle profondità piuttosto che mandarci delle persone umane, dato che quelle problemi di decompressione non ne avevano, quindi bastava farli immergere, controllarli magari dall'alto e utilizzarli per i lavori necessari. Dall'altra parte, anche Cousteau iniziò a ripensare a queste sue teorie. L'esplorazione del mare, i rapporti probabilmente anche con l'industria petrolifera, ne avevano iniziato a far temere che queste costruzioni potessero dare il vita ad un vero e proprio sacco, nel senso di saccheggio, del mare, potessero in qualche modo dare spazio a chi il mare voleva utilizzarlo per i suoi scopi, con il risultato che ci sarebbero potuti essere danni all'ecosistema marino, perdite, distruzione, un discorso ecologista che in effetti in quegli anni si stava iniziando a diffondere da molte parti e su cui lo stesso Cousteau iniziò a dire ben presto la sua. Per questo si decise di abbandonare questo progetto, chi per poco interesse, chi nel timore che potesse portare ad altro. Ovviamente Cousteau però non si fermò qua, anzi da questo momento, abbandonate le ricerche, dedicatosi completamente all'esplorazione e alla divulgazione, inizierà probabilmente quello che è il suo periodo più famoso. Veniva da due premi Oscar, quindi non è che fosse esattamente sconosciuto, ma da questo momento in poi inizierà a lavorare ad una serie di documentari che saranno trasmesse sulle televisioni di tutto il mondo negli anni seguenti, che lo renderanno semplicemente il più famoso raccontatore del mare. Come ho detto nell'introduzione, qualcuno disse che in questi anni Cousteau ci regalò il mare, perché oggi noi siamo abituati ai grandi documentari che ci raccontano degli animali, anche proprio del mare, delle barriere coralline, ma in quegli anni i documentari di Cousteau erano attesi da tutti, tanto che ancora adesso sono tra i documentari più visti della storia e letteralmente credo due generazioni di uomini, donne, bambini, ragazzi, in praticamente quasi tutto il mondo, prima gli Stati Uniti, poi l'Europa, poi il resto del mondo, hanno scoperto le meraviglie marine grazie a lui. Raccontarvi questi anni mi sembra inutile, sono lunghi anni, sono anni che si possono scoprire meglio andando a guardare i suoi documentari e vi invito a farlo perché anche oggi che i documentari ovviamente tecnicamente sono un'altra cosa, sono ancora veramente molto belli, molto affascinanti per la scelta delle parole, per la scelta della musica che accompagnano le immagini. Diciamo che è uno tra quegli uomini che hanno creato la documentaristica moderna, di questo bisogna dargliene veramente atto. Cousteau oggi è morto, c'è stato purtroppo anche una certa discussione tra i suoi eredi per quanto riguardava l'utilizzo del nome, l'utilizzo della barca che qualcuno voleva ancora utilizzare, qualcuno trasformare in un museo, tutte cose abbastanza spiacevoli, ma sicuramente il suo nome non morirà e rimarrà ancora nei ricordi di molti per molto tempo. Quello che però appunto volevamo raccontarvi oggi era quest'altro suo aspetto, l'aspetto del ricercatore, dell'uomo che da una parte ha permesso a tanti di esplorare il mare, inventando appunto questo respiratore portatile, dall'altra per qualche anno ha provato a regalarci un sogno, il sogno di tanti scrittori di fantascienza di creare una città sottomarina. Non si è avverato e con gli occhi di oggi, pensando a quanto comunque riusciamo a devastare il mare, forse è stata veramente una fortuna. Io mi fermo qua, ringrazio tantissimo ancora Ilaria per tutto il materiale che mi ha fornito, anzi ammetto questa volta mi ha fornito anche più del materiale che ho poi utilizzato per la pillola, a cui ho deciso di dare un'impostazione, ma su Cousteau c'è veramente ancora tanto da raccontare, magari in futuro ce lo faremo anche raccontare da lei che fa immersioni e da qui è nata l'idea, ce lo faremo magari raccontare da lei in una live, sarebbe veramente molto interessante. Io però intanto mi fermo qua. Se volete riascoltare questa pillola potete farlo qua, potete farlo sul nostro podcast, potete suggerirci delle pillole esattamente come fa Ilaria o scrivercele. Per farlo contattateci sui nostri social, su Instagram, su Facebook o sul canale Telegram. E se invece non l'avete ancora fatto, non volete perdervi le prossime pillole, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati. Qualcuno ha chiesto che si facesse una playlist delle pillole di Ilaria. Io sono sincero, non sono d'accordissimo, perché Ilaria ha trattato argomenti talmente diversi, talmente ampi, talmente interessanti, ma ampi, che infilare in una playlist non è forse la cosa migliore. Preferisco che i suoi video vadano a diventare delle gemme in tante altre playlist, nobilitandole tutte. Ad ogni modo, come sempre, vi invito a recuperarvi le altre pillole di Ilaria, che sono veramente bellissime, ma soprattutto vi invito a essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. Noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia e spero anche presto con una nuova pillola scritta da Ilaria. A presto, ciao ciao!
Pillole di Storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.